al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, ringrazio dall'altra parte del vetro Silvia Giovanrosa e Maria Serena Tullio in regia, Alvaro D'Amico alla parte tecnica. Andiamo in Turchia, non si placa la protesta contro il governo del premier islamico Erdogan. Nella notte ci sono stati nuovi duri scontri fra manifestanti e polizia ad Ankara, Istanbul, Smirne e in altre città del paese. Ad Antiochia, vicino al confine con la Siria, un giovane è stato ucciso da una pallottola alla testa. Il vice premier, capo del governo ad interim in assenza di Erdogan, in visita ufficiale nel Maghreb, oggi ha lanciato un appello alla calma, ha chiesto la fine delle manifestazioni, ha anche ammesso che le proteste iniziali di una settimana fa ad Istanbul contro la distruzione del Gezi Park a Taksim erano giuste e legittime. Si è scusato con i giovani vittime di violenze mentre manifestavano in difesa dell'ambiente. Intanto Amnesty International ha indicato oggi che dal 29 maggio oltre 2.000 manifestanti sono stati feriti in diverse città della Turchia. Il bilancio del governo è invece di 244 poliziotti e solo 64 manifestanti feriti. Al fianco della protesta è sceso in campo il sindacato turco della funzione pubblica, che ha proclamato oggi e domani uno sciopero di 2 giorni di avvertimento al governo. Da Istanbul abbiamo in linea in diretta Giuseppe Di Donna, che è dottorando di diritto comparato dei paesi islamici, fa capo all'Università Tor Vergata di Roma, vive ad Istanbul da 2 anni e collabora con l'Huffington Post. Ben trovato Di Donna, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Vogliamo riepilogare brevemente la genesi di questa rivolta, Giuseppe?
Sì, diciamo che questa rivolta nasce da un maggio orribile, perché se già c'era un forte dissenso strisciante nei confronti di Erdogan, comunque questo maggio è stato abbastanza segnato da una successione di eventi che non hanno fatto altro che acuire il dissenso. Il primo maggio Piazza Taksim è stata chiusa ai manifestanti, che comunque si sono comunque recati a manifestare per la festa dei lavoratori, e hanno trovato in tutta risposta una polizia comunque violenta e una risposta sempre fatta di idranti e gas al peperoncino, come abbiamo visto questi giorni. Poi sono esplose le bombe al confine con la Siria, e in tutta risposta Erdogan ha chiuso qualsiasi forma di comunicazione, di reportage, fotografie o articoli che fossero, diciamo, prodotti direttamente dal luogo dell'esplosione, e in questa maniera ha negato al paese le risposte che il paese voleva, ma soprattutto ha pensato a coltivare il proprio consenso, insomma a tenersi il proprio consenso, perché al confine con la Siria da tutti chiedevano le dimissioni del governo, perché vivono ormai da più di un anno una situazione insostenibile con i rifugiati. Poi c'è stata l'uscita in cui si definiva l'Iran, che è una bibita analcolica fatta di yogurt e acqua, la bevanda nazionale, e chiunque non fosse stato d'accordo è stato bollato come alcolizzato, quindi insomma si è cercato di spaccare un po' il paese tra i buoni e i cattivi in un certo senso. Dopodiché c'è stata un'altra legge che ha rafforzato le scuole religiose, insomma fino poi alla decisione di demolire Gezi Park, che è l'unico parco di un'intera area centrale di Istanbul, di un'intera zona europea, per costruire l'ennesimo centro commerciale dell'era Erdogan. Istanbul è arrivata a 35 centri commerciali, Parigi ne ha 5, per farci un'idea. Insomma, quindi tutto questo dopo che già l'edilizia della città è stata sconvolta negli ultimi mesi da progetti di cementificazione, tra cui il terzo ponte sul Bosforo, un altro ponte sul Corno d'Oro, la chiusura del teatro Emek, che è un teatro storico del centro di Istanbul, per fare, tanto per cambiare, un altro centro commerciale. Quindi i manifestanti che cosa hanno fatto? Si sono praticamente incatenati, cioè hanno fatto un sit-in, 60 manifestanti ecologisti all'inizio, un sit-in assolutamente pacifico per salvare questi 600 alberi, questi 600 sicomori, e in tutta risposta la polizia non ha trovato, cioè, o comunque gli ordini che ha ricevuto la polizia sono stati quelli di sgomberare con gli idranti e con il gas al peperoncino. hanno fatto il giro dei social network, tutta una serie di foto di manifestanti che offrivano del cibo ai poliziotti e in tutta risposta venivano colpiti da gas al peperoncino. La mattina alle 5 le tende dove dormivano i manifestanti venivano bruciate, insomma. E da lì poi la protesta è dilagata, quella è stata, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tutto questo, diciamo, questa risonanza è stata trasmessa dai social network, perché la televisione non ha trasmesso niente, tranne un solo canale ha aperto la diretta con Piazza Taksim a partire da venerdì. Però, per dirle, venerdì, cioè quest'unico canale trasmetteva la diretta da Piazza Taksim, mentre gli altri canali, quelli più grossi, quelli più importanti, trasmettevano le finali di Miss Turchia, per intenderci. Insomma.
La Turchia deve aprire un'inchiesta ampia e indipendente sulla condotta tenuta dalla polizia durante gli scontri con i manifestanti antigovernativi. A chiederlo è l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. E intanto un po' di dichiarazioni giungono anche dai politici italiani. Il ministro della difesa Mario Mauro, a margine della ministeriale NATO e dopo un bilaterale con il collega turco Yılmaz, ha detto: quelli accaduti in Turchia devono essere considerati fatti certamente gravissimi. Il ministro Bonino ha sottolineato l'uso sproporzionato della forza da parte della polizia, che non può essere una risposta accettabile alle proteste. Di Donna, chi è che protesta?
Chi è che protesta? Questa è una bella domanda, perché non è semplicissimo dare una definizione in questo senso, perché si è teso un po', io ho visto, no, leggendo i giornali italiani, a ritirare fuori la solita dialettica tra gli islamici e i kemalisti, tra gli islamici e i laici, insomma. E invece non è solamente questo. Io sono stato in Piazza Taksim venerdì, sabato, domenica e anche ieri, e ho visto un'umanità assolutamente varia. Ho visto ragazze velate, anche neanche poche, ho visto i musulmani contro il capitalismo, ho visto rappresentanze del partito islamico Saadet, e d'altra parte ho visto anche le rappresentanze del partito di opposizione, del partito filo-curdo, il BDP, ma soprattutto tanta gente comune, anche gente che ha sostenuto Erdogan in passato, gente che ha votato a favore della riforma della Costituzione, promossa nel 2010, gente che ha sostenuto il processo di pace con i curdi, quindi gente che aveva proprio votato praticamente Erdogan e che si è pentita, anche perché, torno un attimo sulla riforma del 2010, la riforma della Costituzione del 2010, quel referendum che Erdogan ha stravinto, è stato praticamente un referendum che ha tagliato un po' le gambe all'esercito. E tanta gente ha votato a favore di questi cambiamenti proprio perché voleva voltare pagina rispetto all'autoritarismo dell'esercito, senza però ovviamente immaginare che si sarebbe ritrovata con un altro autoritarismo in casa, cioè quello della polizia e quello del governo. Quindi l'opposizione in questo senso è stata molto varia, cioè c'era tanta gente scontenta, gente che non l'ha mai votato, ma anche gente che lo ha votato e che lo ha sostenuto fino a pochi mesi fa e che ora non lo sostiene più. Insomma, quindi un'umanità estremamente varia, un paese peraltro un'umanità giovanissima, insomma siamo in un paese in cui il 70% della popolazione ha meno di 35 anni, quindi andare a tirare fuori lo scontro tra laici e religiosi, Atatürk, va bene fino a un certo punto, però la Turchia è un paese che è kemalista, sente la sua identità legata a Mustafa Kemal, Atatürk, al messaggio di Atatürk, quindi non la vedo come una rivolta tra dei laici contro i religiosi, quanto una rivolta della società civile, di un'umanità assolutamente variegata contro un governo autoritario che ha preso delle decisioni ai limiti del fascismo, perché gli slogan sono contro il fascismo. Insomma, questo è quello che succede.
Fuori onda mi raccontavi di un episodio che ha visto alcuni manifestanti rifugiarsi in una moschea. Se ci vuoi raccontare questo episodio, che sembra abbastanza emblematico di quella valutazione che tu poc'anzi esprimevi.
Sì, innanzitutto devo dire anche un'altra cosa, che l'esercito, che è stato il grande assente, perché come ho detto gli sono state spezzate le gambe, ha fatto un po' la stessa cosa, ha dato maschere antigas ai manifestanti, ha aperto anche le porte, hanno fornito cure mediche. La stessa cosa è successa in alcune moschee, in particolare nella moschea di Dolmabahce, perché Taksim è stata abbandonata dalla polizia sabato e gli scontri si sono spostati nel quartiere di Beşiktaş di Dolmabahçe, dove c'è questa moschea importantissima, dove l'imam in pratica ha aperto le porte ai manifestanti, in particolare a dei medici, a dei giovani medici che hanno allestito lì un ospedale di fortuna per i manifestanti feriti. Devo dire, ora ovviamente questo ospedale io penso che sia ancora attivo, però per quanto riguarda quello che è successo nelle altre moschee che hanno aperto le porte, i manifestanti alla fine degli scontri hanno addirittura ripulito la moschea, cioè nel senso c'è stato un grande rispetto mostrato rispetto a quello che è un luogo sacro. Cioè la Turchia è un paese laico, è un paese che ha una costituzione laica, ma una popolazione a stragrande maggioranza musulmana. E questo però non ha fatto venir meno il rispetto nei confronti di chi crede, di chi è religioso, perché comunque anche chi è religioso ha partecipato, per quanto gli è
Sì.
stato possibile, alle proteste.
Giuseppe Di Donna, ti pregherei di restare in linea qualche minuto. Raggiungiamo in diretta padre Alberto Ambrosio, specialista di Islam turco, vicario dei Domenicani di Turchia, vive ad Istanbul. Ben trovato padre Ambrosio, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi tutti.
Quanto c'entra, secondo il suo punto di osservazione, questa reislamizzazione del paese nelle proteste turche di questi giorni?
Ma guardi, la questione rimane abbastanza complessa perché chiaramente il partito al governo è di ispirazione conservatrice e che si ispira anche all'Islam. Proprio sabato pomeriggio, mentre c'erano tutti gli scontri, il primo ministro Tayyip Erdogan parlava ai membri del suo partito proprio a Istanbul e diceva chiaramente che la sua formazione è una formazione conservatrice e quindi non va contro quella che è la sua ispirazione, per cui i progetti che loro hanno adottato in Turchia sono ispirati a quanto loro hanno sempre proposto al paese. In questo caso c'è una coerenza di fondo. Il problema poi diventa più complesso perché chiaramente governando un paese che è sì laico ma di tradizione musulmana e dovendo governare questo paese per tutto questo paese, per tutta la popolazione, chiaramente certe decisioni possono essere lette in maniera ambivalente, se non addirittura in maniera ambigua. Faccio riferimento proprio alle leggi in atto sulla riforma dell'educazione, la legge contro l'alcol per la proibizione parziale dell'alcol e poi in ultima analisi questi scontri che vengono a, come dire, a coronare una serie di prese di posizione sia del governo e comunque del paese in quanto tale. Quindi la questione dell'Islam è in qualche modo solo parziale, parziale perché è vero, un partito conservatore che si ispira all'Islam, però è un partito conservatore perché fa dell'ordine pubblico uno dei capisaldi, diciamo, di tutta la politica del paese. Infatti al criterio di lettura giusto, parzialmente giusto, il fatto che questo governo sia moderato, cosiddetto moderato islamico, bisogna sempre comunque associare uno dei punti uno degli obiettivi finali di questo governo e di questa formazione politica, che è l'ordine pubblico. L'ordine pubblico, si sa, è uno degli elementi, diciamo, di una politica di conservazione. Però proprio per questo partito l'ordine pubblico è diventato un po' diciamo l'obiettivo di molta della politica di tutta la Turchia e questo lo si può ben capire anche guardando alle prime reazioni diciamo della polizia nei confronti dei manifestanti. Certo, li si possono condannare come violenti, ma quando si prendesse per chiave di lettura l'idea di un ordine pubblico, allora si può capire che l'ordine pubblico è posto prima addirittura come dire, della dignità del popolo in quanto tale. E quindi il criterio di lettura islamico-laico non è, come diceva,
Giuseppe Di
come
Donna.
dicevate poc'anzi, Giuseppe De Donna, è parzialmente valido, nel senso che attualmente anche una buona parte o una parte minima, adesso le statistiche non le ho, non
chiaro, chiaro,
dell'elettorato musulmano, quindi sì, del bacino elettorale musulmano è sicuramente contrario alle prese di posizione dell'attuale governo. Quindi siamo di fronte ad una contestazione quasi ad personam, in un certo qual modo. Non è tutta la politica è contestata nella misura in cui c'è stata una contestazione ad personam. E questo rende le cose ancora più complicate, perché il primo ministro non è da solo nella sua compagine politica e una buona parte della popolazione lo ha eletto. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione che è complessa, la cui lettura è complessa e delicata, e bisognerà vedere fino a che punto i manifestanti, diciamo, questa contestazione andrà avanti e quali sono gli obiettivi. Allora, la popolazione, diciamo il semplice cittadino turco, dice fino a un po' di anni fa, dopo due giorni, dopo 48 ore di manifestazione pubblica, il governo doveva dimettersi. E questo non è normale che non si sia dimesso. Quindi il sentimento della popolazione è: eventualmente andiamo avanti, perché secondo la nostra tradizione politica, quando noi contestiamo per un certo periodo, qui ci deve essere una dimissione. Poi, teoricamente, per uno specialista di Islam ottomano e turco, come cerco di essere, e questo richiama anche a tutta la tradizione ottomana del sultano. Pensate che il sultano poteva addirittura dimettersi quando il corpo d'armata del sultano stesso, i giannizzeri, si rivoltavano, quindi aprivano una rivolta con questo famoso gesto del rovesciamento delle grandi pentoloni di menestrone. Quindi qui affondiamo le radici in qualche cosa di profondamente storico. Una volta questo succedeva al Top Kapı, oggi accade nella piazza di Taksim, che poi è estremamente simbolica, la piazza di Taksim. Non dimentichiamoci che c'è il monumento ad Atatürk, che è uno degli snodi importanti di trasporti, quindi è una posizione altamente simbolica, quindi è come se ci fosse un quasi scossone del paese.
Padre Ambrosio, sì, allora sì, chiedo ad entrambi, prima Giuseppe Di Donna, si può parlare di primavera turca?
Guardi, cioè la primavera turca, allora i turchi non sono arabi, e questo insomma deve essere un punto fondamentale da tenere presente. Si può parlare di primavera turca perché è primavera, e anche qua c'è una componente botanica che è data dai sicomori, quindi possiamo fare la primavera dei sicomori. In un certo senso sì, possiamo parlare di una primavera turca, però le dico, un'associazione con quanto avvenuto nel mondo arabo io la vedo un po' difficile, perché qui non c'è un dittatore al potere da 30 anni o da più di 30 anni, e non c'è uno Stato concepito male, concepito su misura per la dittatura, contro il quale si scende in piazza, rispetto al quale si chiede un cambiamento. Qui c'è un governo che ha perso la bussola, in particolare negli ultimi mesi, che dopo le elezioni del 2011 ha pensato di potersi basare esclusivamente sul consenso per fare quello che voleva, calpestare il dissenso nella maniera più violenta e anche in maniera anche fisica. E soprattutto quello che c'è anche, quello che le dico anche che c'è, che si scende in piazza piuttosto per mantenere i connotati di uno Stato che si sente a rischio, perché se passa la riforma della Costituzione l'orizzonte temporale di Erdogan si allunga la vita fino al 2023, e allora a quel punto si sentono a rischio i connotati di uno Stato e si sente a rischio l'identità dello Stato stesso.
Grazie a Giuseppe Di Donna. Padre Ambrosio,
io la rivolgerei in senso, visto che sono un domenicano, quindi comunque un prete, la rivolgerei in senso di speranza. Io spero che questo momento sia un momento fondamentale nella dialettica democratica di questo paese, che può contare comunque alle spalle uno sforzo democratico di varie decine d'anni, uno sforzo democratico. Quindi, perché se parliamo di primavera turca, certo, le primavere arabe sono state un elemento, speriamo, in fondo, di inizio di democrazia. Per la Turchia non dovrebbe essere così teoricamente. Quindi io spero che questo momento di contestazione sia un momento di contestazione per favorire favorire un dialettico, un momento dialettico di democrazia vera. Quindi bisogna sperare che questo momento non sia di degenerazione, ma di vera costruzione della democrazia, quindi una vera dialettica. E credo che entrambe le parti, ammesso che si voglia parlare di entrambe le parti...
Ecco, ci sono queste premesse per una dialettica costruttiva?
Ma secondo me ci possono essere, altrimenti c'è l'alternativa, è sicuramente più negativa, è molto più negativa nello sviluppo storico democratico di questo paese, perché si aprono degli scenari le cui conseguenze, i cui risultati non sono nemmeno ipotizzabili, ma sarebbero alquanto negativi. Cioè, se questo momento è davvero di dialettica democratica, allora il paese potrà addirittura, proprio in tutta la zona della cosiddetta primavera araba, uscire ancora più forte, altrimenti il capitombolo sarà ancora più grosso. Ma io dico che gli elementi di dialettica democratica dovrebbero poter averli.
La ringrazio moltissimo di questa analisi dei fatti di Turchia di questi giorni. Grazie a padre Alberto Ambrosio, vicario dei Domenicani di Turchia. Torneremo semmai a risentirci per eventuali aggiornamenti. Buon lavoro.
Grazie a voi.
E noi ci congediamo, potrete ritrovare questa trasmissione sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105.